Opinioni, un programma di Ciclostile, la ciclofficina popolare del Centro Sociale Bruno di Trento.
Ciao a tutti e a tutti, sono Jacopo di Ciclostile e questa è una nuova puntata di Opinioni, il nostro programma su cicloattivismo e dintorni. Il cicloattivismo è intimamente legato ai movimenti di critical mass, proprio perché, come dice la parola stessa, occorre una massa critica tale da dar forza a un'idea diversa di mobilità basata sulla sostenibilità, sull'andare a piedi in bicicletta e di conseguenza anche su socialità ed economia di prossimità. Per questa ragione i movimenti cicloattivisti attecchiscono principalmente nei centri urbani, mentre le aree periferiche e ancor più quelle rurali sono spesso trascurate dal discorso della mobilità sostenibile. Per questo abbiamo scelto di ospitare oggi una persona che si occupa di promuovere la mobilità alternativa proprio in luoghi a bassa densità. In collegamento da Olbia abbiamo Roberta. Ciao Roberta!
Ciao Jacopo, grazie per avermi invitato.
Bene, allora innanzitutto dici un pochino chi sei e di cosa ti occupi.
Ma appunto, io sono collegata da Olbia in questo momento, che è una città di medie dimensioni, non so se sai dov'è, al nord della Sardegna. E sì, è da diversi anni mi occupo di mobilità sostenibile, lo faccio per lavoro in realtà, l'ho fatto molto all'estero, anche in altre zone dell'Italia, e però sono sempre molto vicina col cuore alla Sardegna e quindi vado e vengo anche dalla Sardegna, un pochino ci ho lavorato e alla fine ho deciso di fondare una piccola associazione anche qua.
Quindi sei una professionista della mobilità che ha deciso di ritornare sulla nostra isola, mi ci metto in mezzo perché l'accento ci tradisce entrambi, e hai fondato un progetto di volontariato in una città come Olbia che insomma è di medie dimensioni, una 70.000 abitanti mi pare, e per estensione hai fondato un progetto di volontariato di mobilità sostenibile in Sardegna, dove la densità è molto bassa, la densità di popolazione è molto bassa, e anche le distanze sono molto grandi tra una città e l'altra, tra un paese e l'altro, e quindi gioco forza, ogni volta che si parla di mobilità pedonale ciclabile o di efficienza dei trasporti pubblici si vede subito qualche sopracciglio che si inarca.
No, è proprio così. In realtà Olbia è una cittadina di medie dimensioni, 70.000 abitanti non sono pochi.
In Sardegna è quasi una metropoli.
È vero. Però devi capire che il territorio del comune è molto grande. C'è stato un momento qua, faccio una piccola parentesi, c'è stata un'occasione di studio, un viaggio studio che il comune di Olbia ha fatto invitato dal comune di Dresda in Germania, che ha 500.000 abitanti o 800.000 abitanti, e l'estensione comunale è uguale identica alla città di Dresda. Quindi si tratta di comuni in cui cosiddetto urban sprawl, questa estensione sul territorio è molto 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 elevata, la densità è molto bassa e non sono luoghi in cui è semplice, sì, come dici tu non c'è una grande massa critica per portare avanti dei progetti di mobilità sostenibile.
E avete anche fondato una ciclofficina popolare, giusto?
Ma allora, l'associazione è nata ormai 5 anni fa con l'obiettivo di promozione della mobilità sostenibile, poi ha fatto tante cose, abbiamo collaborato con le amministrazioni pubbliche, ma abbiamo fatto anche tanti progetti con la popolazione. C'è stato anche un momento in cui abbiamo capito che il rapporto fisico con la popolazione poteva forse avvantaggiarsi se avessimo avuto un luogo fisico dove incontrarci, non l'avevamo, e quindi lo volevamo moltissimo, abbiamo trovato un piccolo finanziamento e siamo riusciti a avviare una ciclofficina che adesso è aperta da 2 anni. All'inizio abbiamo fatto dei progetti di formazione con dei finanziamenti regionali, abbiamo avviato una formazione ciclomeccanica delle persone selezionate sul territorio interessate a questo tema, e poi abbiamo deciso di continuare a tenere aperta.
E cosa vuol dire essere cicloattivisti in Sardegna? Quindi abbiamo già detto dove le condizioni per certi versi non sono così favorevoli.
Intanto bisogna parlare la Sardegna è fatta di diverse zone, ok? Quindi sicuramente il cicloattivismo ha senso in un'area densamente popolata come quella di Cagliari Quartu, che mi sembra che da sola raccolga quasi un terzo della popolazione della Sardegna, però il resto del territorio ha una, diciamo, un'urbanizzazione molto sparsa, quindi non era semplicissimo parlare di questo discorso.
Così a spanne per i nostri ascoltatori possiamo dire che tra un paese e l'altro in media ci sono circa 5-10 chilometri.
No, anche di più, e delle strade, poche strade, che a volte sono le uniche strade di collegamento e quindi sono utilizzate in maniera promiscua dalle automobili, dai mezzi pesanti e a volte, per i più coraggiosi, anche le biciclette, ma insomma è un'impresa. E la zona di Olbia, nello specifico, ha delle caratteristiche particolari perché è nata, o meglio, è cresciuta improvvisamente, cioè dalla fine degli anni 60 in poi, dove è aumentata, fai conto, da 15.000 abitanti fino a 68.000, che sono oggi molto molto rapidamente, seguendo un boom turistico che era molto particolare, non era un turismo di massa, era un turismo d'élite, lo è stato per un periodo perlomeno, non prevedeva il coinvolgimento della popolazione del territorio urbano abitato in questo sviluppo, ma come è successo in tante altre parti d'Italia. Lo sviluppo si è concentrato nelle zone più vicine al mare, più turistiche, vicine alle spiagge e così via, e la città di per sé non ha seguito questo turismo, questo sviluppo, ma piuttosto si è creata come una zona di un grande dormitorio, una zona di concentramento delle persone che lavorano nel turismo, e quindi non ha avuto i benefici per la popolazione dello sviluppo, o meglio, dal punto di vista territoriale, dello sviluppo che c'è stato nelle aree immediatamente vicine a questa che ospitano i turisti.
Fondamentalmente quindi è cresciuta di riflesso rispetto a quello che è poi il consorzio della Costa Smeralda.
Assolutamente, assolutamente. E questo modello di turismo d'élite prevedeva anche che aveva avuto un ruolo anche per l'automobile come status symbol. Sicuramente era un turismo che definiva una grande differenza di status tra i residenti e i turisti, due tipologie di persone molto diverse, con condizioni molto differenti, e quindi anche l'automobile ha giocato un ruolo. Sono nate prima le strade, che non si è dato più importanza al collegamento dell'aeroporto e il porto di Olbia con le zone turistiche, piuttosto che concentrarsi su uno sviluppo urbano armonioso per gli abitanti. Quindi c'era una serie di fattori, adesso sono tanti e secondo me si possono ritrovare in tantissime altre zone di sviluppo turistico improvviso. Tra l'altro, forse una cosa che vale la pena di ricordare è che la zona precedentemente al boom turistico era sufficientemente rurale e che gli spostamenti in bicicletta non erano frequenti, quindi non c'è una memoria storica della popolazione con la bicicletta, non pensano sì, quando avevamo le biciclette, questo non c'è nella memoria storica della popolazione, perché sono passati dal vivere in campagna e quindi spostarsi coi carri o insomma all'automobile direttamente. Ecco, queste erano le caratteristiche.
E come si fa quindi a promuovere la mobilità senza auto in questi piccoli centri o comunque in zone che hanno queste particolarità che ci hai appena descritto?
Ma guarda, l'idea è stata quella di creare delle condizioni di qualità della vita migliori per gli abitanti della città di Olbia. Per questo è nata l'associazione, di provare a ricreare degli spazi pubblici, provare a ricreare un modo di muoversi più salutare, anche una vita più piacevole per gli abitanti, che in effetti si trovavano in una situazione in cui non eravamo, perché altrimenti ci si tira fuori, non eravamo in grado di percepire che quella situazione non era più sostenibile, ecco, in qualche modo.
E quindi la popolazione non percepiva, o non percepivamo, perché anche io mi ci posso tranquillamente infilare dentro, la necessità di lasciare un modello di trasporto basato sull'automobile privata e iniziare a muoversi a piedi, muoversi in bicicletta, muoversi in maniera sostenibile.
Esattamente, forse abbiamo anche agganciato in questo tentativo un momento in cui c'era un forte interesse per il cicloturismo in Sardegna, poi questo interesse è andato via via scemando, però c'è stato un periodo in cui era molto interessante, sembrava molto interessante, e quindi avevamo anche il supporto e la spinta delle associazioni di cicloturisti in città.
E quindi c'era questa contrapposizione tra il cicloturista, quindi con lo stereotipo di persone super allenate che venivano da fuori, magari con biciclette super d'alta gamma che utilizzavano il mezzo soltanto a uso ricreativo, tralasciando l'aspetto di trasporto. Penso al libro dei coniugi Brantlett che ha un capitolo che si intitola Transport, Not Sport.
È esattamente questo. La bicicletta è stata percepita all'inizio di questo interesse che c'è stato, stiamo parlando di, diciamo, da 5-10 anni fa, c'è stato un picco in questa zona. È stata percepita come un'opportunità di sviluppo turistico per l'area, ma nessuno degli abitanti della città riteneva di dover cambiare anche il proprio modello di mobilità o non ne sentiva la necessità. Quindi ci trovavamo in una situazione in cui c'era una mancanza di infrastrutture ciclabili completa, totale, a parte un paio di chilometri in questa zona, stiamo parlando di questo, e quindi non utilizza la bicicletta nessuno, per questo motivo non si sentono sicuri, e le uniche persone che venivano percepite o viste in bicicletta erano gli sportivi, ci sono ancora i cicloturisti, ma anche le persone che semplicemente fanno attività sportiva o ricreativa con la bicicletta, con la mountain bike e così via. Quindi una gran parte della popolazione non si sentiva coinvolta in questa discussione, in questa narrativa.
Per dare giusto un'idea ai nostri ascoltatori, chi ha abitato in Sardegna sa benissimo che la popolazione di determinati centri particolarmente turistici può raddoppiare o anche triplicare nella stagione estiva rispetto a una desolazione completa durante la stagione invernale. Però va dato atto che se da un lato la bassa densità abitativa è un ostacolo allo sviluppo del trasporto pubblico, dall'altro lato mitiga la conflittualità stradale, quindi col poco traffico sia di automobili ma anche di persone a piedi in biciclette probabilmente ci può essere da un certo punto di vista un aiuto a sviluppare una mobilità sostenibile in condivisione degli stessi spazi.
No, è proprio così. Io stessa uso la bicicletta in questa città, nonostante non vi siano infrastrutture ciclabili, e devo dire la verità, avendo utilizzato la bicicletta in altri contesti, lo so, capisco che qua è molto più semplice perché c'è meno traffico, c'è quindi meno conflittualità, e anche gli automobilisti hanno più rispetto per le persone in bicicletta che vedono per strada, perché non sono tante, magari, o mettila come vuoi, o perché da una parte ci conosciamo tutti, essendo una piccola città, quindi il conflitto è minore, però allo stesso momento non riuscivamo con l'associazione ad aumentare il numero di persone interessate alla narrativa della bicicletta, ed è per questo che a un certo punto la nostra associazione, in realtà anche per un interesse generale che già c'era, abbiamo deciso di provare a spingere o promuovere la mobilità senza auto, mettendo insieme sia la ciclabilità che la pedonalità. La pedonalità è un modo di spostarsi che tutti riconoscono anche come propria, quindi in realtà è molto più semplice che le persone si identifichino come pedoni piuttosto che come ciclisti in una piccola città.
E in un certo senso questo è un tipo di cicloattivismo che ci piace molto anche alla nostra cicloficina Ciclostile, dove non siamo soltanto appassionati di biciclette in tutto e per tutto, ma promuoviamo una cultura dell'aumentare la qualità della vita delle persone.
Ah, è assolutamente così. La bicicletta di per sé è un mezzo. Diciamo, è un mezzo per avere una qualità della vita migliore, per spostarsi in modo efficiente, senza inquinare e anche col piacere di muoversi, no? E, tra l'altro, ha un impatto molto importante sulla qualità della vita di tutti, anche di coloro che non utilizzano la bicicletta, però rimane un mezzo Il nostro obiettivo è quello di ridurre il numero delle auto. Le auto che quando sono così numerose come da noi hanno utilizza l'automobile a Olbia una percentuale molto elevata, e questo è comune nelle piccole città, in realtà rende gli spazi anche molto meno vivibili per tutti. Ed è stato semplice per questo motivo cominciare a parlare insieme alla pedonalità e alla ciclabilità anche di spazio pubblico e quindi di città per tutti, coinvolgendo non solo le persone che normalmente vengono considerate utilizzatrici di bicicletta, ad esempio le persone giovani o sportive o in forma o insomma o coraggiose, ma anche persone che fanno parte delle categorie più vulnerabili, bambini, gli anziani, i disabili e così via.
Quali sono invece le problematiche specifiche che vi siete trovati ad affrontare proprio per riuscire a far breccia in questo substrato, se vogliamo, culturale, che non era magari così predisposto?
Abbiamo trovato delle problematiche che derivano dal fatto che una piccola città o un'area con una densità abitativa bassa, come nelle nostre piccole città, in queste zone l'automobile è ancora un mezzo di trasporto che è molto efficiente, il più efficiente. Non è difficile, non ci vuole tanto tempo per percorrere una distanza abbastanza ampia, perché non si formano degli ingorghi in effetti. Non è difficile, anzi è facilissimo trovare parcheggio, perché lo spazio è molto diluito e quindi non è difficile per niente trovare parcheggio. Per tutta una serie di motivi l'automobile non è, tra l'altro essendo vicini al mare non abbiamo neanche il problema dell'inquinamento percepito, non si sente, anche gli indicatori della qualità dell'aria sono solitamente molto buoni. Per una serie di motivi è più difficile promuovere la mobilità senza auto in aree come queste. C'è anche la questione che essendoci una bassa densità abitativa, le zone periferiche, che magari non sono tanto distanti, stiamo parlando di qualche chilometro, un paio di chilometri, però sono connesse al centro storico della città, con strade, come ho detto prima, ad uso promiscuo, e sono molte volte le uniche strade e quindi non sono solitamente ciclabili e tantomeno pedonali.
Invece, sempre dal punto di vista delle persone, come avete fatto a coinvolgere con la tua associazione la popolazione in quell'assenza di massa critica che, come dicevamo all'inizio, è così importante per poter promuovere idee anche radicali di cambiamento come quelle di cui stiamo parlando, di mobilità sostenibile, di cicloattivismo e di ambientalismo, specie in una condizione che, come hai detto, non è percepita come un bisogno immediato?
Sì, esattamente, è difficile avere una massa critica. Nei piccoli centri, nelle aree a bassa densità abitativa, bisogna considerare che gli attivisti sono sempre molto pochi, quindi il lavoro è intenso, richiede un impegno quotidiano e molte volte non si ha la capacità negoziale per ottenere dei risultati migliori. Non solo si è pochi tra gli attivisti, ma si riesce a raggruppare anche una massa critica di portatori di interesse abbastanza limitata, ed è per questo che vale la pena di creare delle connessioni con altri temi che si innestano bene col tema della mobilità sostenibile o insomma della mobilità attiva, dell'ambientalismo, della qualità della vita e del diritto alla mobilità, che raccoglie insomma molte istanze, e creare connessioni quanto più possibile con altre associazioni, con il comparto delle attività produttive, con le scuole e così via. Questo è molto importante.
E invece dal punto di vista del cicloturismo, hai detto che la cosa è andata a scemare, però pensi che sia ancora possibile utilizzare la leva economica per promuovere una ciclabilità non solo dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista delle persone residenti?
Allora, il cicloturismo è un'arma a doppio taglio, come puoi immaginare. però sì, è vero che stimola molte più persone a essere coinvolte in questo argomento e attivarsi per rendere possibile andare in bicicletta in sicurezza nelle strade della nostra zona. Quindi noi proviamo sempre, abbiamo buoni rapporti con associazioni che si occupano, anche operatori che si occupano di promuovere il cicloturismo, perché siamo convinti che una sinergia sia utile a tutti. Molte volte nelle aree, nelle piccole città e nelle aree a bassa densità abitativa mancano anche dei finanziamenti per fare degli investimenti infrastrutturali per la ciclabilità importanti, ad esempio, perché come puoi immaginare è molto più efficace fare degli investimenti infrastrutturali dove c'è una massa critica, di cui parlavamo prima, c'è molta gente che abita nelle zone. Grazie all'interesse per il cicloturismo siamo convinti, già insomma si è visto, ma siamo convinti che tra l'altro si riescano anche a destinare delle risorse per infrastrutture pedonali e ciclabili, non solo ciclabili, io dico anche pedonali, perché comunque il turista si muove a piedi normalmente quando sta facendo una passeggiata per vedere una zona, e questo ha spinto molti amministratori a dare più importanza anche alle infrastrutture pedonali.
E per quanto riguarda le sinergie invece, chi sono i vostri partner a livello regionale, immagino?
Ma ci siamo resi conto che è importante collaborare in un territorio molto vasto come una regione, anche se non si possono costruire infrastrutture che sono immediatamente un beneficio per uno o per l'altra associazione, però collaboriamo con associazioni che sono sparse sul territorio della regione, nei più grandi centri, ma anche con le università, collaboriamo con organizzazioni cooperative che hanno sede a Cagliari ad esempio e a Sassari soprattutto, e che si occupano di urbanistica, che si occupano di mobilità, sono cicloattivisti oppure sono degli spin-off dell'università. Soprattutto una di queste, che si chiama Tutta mia la città, la Malacca dell'Università di Sassari, fa tanti progetti sull'urbanismo tattico, che è uno degli strumenti che stiamo cercando di spingere perché a basso costo e perché ha dei risultati come dire, immediatamente visibili, e quindi piace molto agli amministratori sul territorio per vedere se riusciamo ad avere dei risultati più evidenti.
E a questo proposito mi pare che siete saliti all'onore delle cronache per una delle prime sperimentazioni in Italia delle cosiddette strade scolastiche. Vuoi dirci qualche parola a riguardo?
Ma è stato un po' per caso, nel senso che noi promuovevamo le strade scolastiche da un po' di tempo, ma non credevamo di riuscire a trovare terreno fertile. Invece l'azienda di trasporto pubblico locale e insieme al comune hanno voluto sperimentare, fare un progetto pilota per una strada scolastica che si è rivelata un grande successo. L'abbiamo sperimentata come associazione, l'abbiamo sperimentata insieme all'azienda di trasporto pubblico locale per 3 mesi, e poi il comune ha preso in carico questo progetto e l'ha fatto diventare permanente. È stato molto importante lavorare con le scuole, con le famiglie, con i ragazzi, ma soprattutto essere presenti ogni giorno sulla strada, ogni giorno, per cercare di capire dove si poteva migliorare il progetto, quali conflitti potevamo cercare di risolvere, e abbiamo avuto una grande collaborazione, questo bisogna dirlo, da parte dell'amministrazione, che ci ha dato tutti gli strumenti per farlo. Una stupidaggine, però mi piace dirlo, a un certo punto abbiamo visto che i ragazzi cominciavano ad arrivare in bicicletta sempre di più e la rastrelliera non era sufficiente, e il giorno dopo che abbiamo chiesto al comune di intervenire, hanno installato una seconda rastrelliera immediatamente. Quindi questo è stato un premio per i ragazzi, che l'hanno apprezzato moltissimo.
È stato un premio anche per la tenacia di Roberta e per la tenacia della sua associazione ABMAT. Roberta, se i nostri ascoltatori volessero mettersi in contatto con te o con la tua associazione?
In realtà abbiamo solo una pagina Facebook, ma è colpa mia perché non riesco a capire come funzionano tutti quanti i nuovi social network. Quindi abbiamo una pagina Facebook, è facile da trovare, ABMAT, e che poi sarebbe HUB come Bologna, .MAT, e abbiamo anche una pagina Facebook per la cicloficina, E direi che queste sono le cose più semplici per trovarci, i modi più semplici per trovarci.
Bene, quindi con questo ringraziamo molto Roberta.
Grazie a te, Jacopo, grazie.
E ringraziamo i nostri ascoltatori e alla prossima puntata.